Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, buon anno nuovo. In un mondo spesso segnato da crisi e conflitti, esistono vittorie silenziose che cambiano radicalmente la vita di migliaia di persone. Vi presentiamo oggi un viaggio in 12 tappe, le migliori e buone notizie dell'anno sui diritti umani, secondo Amnesty International. Si tratta di storie di giustizia ottenute grazie alla perseveranza di attivisti per i diritti umani. L'intervista a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia, ma prima di raccontare mese per mese le buone notizie, sono doverose queste premesse.
Sì, abbiamo avuto difficoltà a sceglierle in alcuni mesi perché erano veramente molte. Il totale è arrivato a 269, anzi 270, proprio all'ultimo giorno dell'anno, e quindi direi che si conoscono poco queste storie. Alcune riguardano persone o paesi del tutto sconosciuti, però veramente sono stati dei grandi successi nel campo dei diritti umani, non hanno peraltro terribile.
Ovviamente sono arrivati circa 270, voi avete scelto anche per filone.
Esatto, abbiamo cercato di comprendere il maggior numero di aree geografiche possibili, violazioni dei diritti umani risolte le più diverse tra loro. Se c'è un unico filone, e questo ne ho io la responsabilità, è stato quello di dare evidenza alle notizie riguardanti i successi della giustizia internazionale. E questo ha un motivo, perché il 2025 appena terminato è stato l'anno in cui la giustizia internazionale è stata completamente delegittimata anche dall'Italia, quindi era utile raccontare che la procura, i giudici, la corte stessa come organismo di giustizia sovranazionale si è lasciata fare e funziona.
Ultima premessa è che ciascuna di queste belle notizie è stata resa possibile anche da campagne di Amnesty International.
Sì, in alcuni casi veramente l'abbiamo fatta da sole, in altri ci siamo uniti a movimenti globali, in alcune circostanze sono durate mesi, in altri alcuni decenni. Questo insegna che non bisogna mollare, e anche quando la situazione pare disperata, e soprattutto bisogna lavorare quando si può in rete insieme ad altre organizzazioni.
Partiamo dall'inizio dell'anno, quindi gennaio 2025, una bellissima notizia che è arrivata dagli Stati Uniti e che riguarda Leonard Peltier.
Ecco, questa è proprio la storia di una campagna durata decenni, perché Peltier è terminato in carcere negli anni 70 con un processo da molti giudicato irregolare per un duplice omicidio di agenti dell'FBI. È una storia che ha visto molte ritrattazioni di testimoni, di funzionari dell'accusa, e questa campagna chiedeva un'unica cosa, e l'ha chiesta a tutti i presidenti uscenti, compreso l'ultimo uscente, cioè Joe Biden, di esercitare il suo potere di clemenza, cosa che è successa il 29 gennaio, e oggi, dopo quasi mezzo secolo di carcere, Peltier trascorre quello che rimane della sua vita nella North Dakota, nella sua tribù, e questo gli ha reso giustizia, anche se molto molto tardivamente.
Ci puoi raccontare qualcosa di Leonard Peltier?
È un nativo americano, un leader del movimento che era molto popolare, American Indian Movement, attivo sia negli Stati Uniti ma anche in Canada. Lui è un canucco, insomma, un po' come il noto scrittore Jack Kerouac, ed era un attivista. I fatti di violenza che gli sono stati attribuiti, cioè di aver ucciso questi due agenti della Polizia Federale, sono qualcosa che lui ha sempre dichiarato essere estranea alla sua condotta, e per lui si sono mossi proprio per la stima che aveva Nobel per la pace, intellettuali, ex presidenti, quindi insomma è una persona che per molti era assolutamente innocente, per altri i più prudenti era stata condannata al termine di un processo dubbio, e lui non ha mai ritrattato quella che è stata la sua idea, no? Di fare l'attivismo in maniera sì militante, ma anche con mezzi pacifici.
È finalmente finita, torno a casa, ha detto Peltier quando ho avuto la notizia. Voglio mostrare al mondo che sono una brava persona, con un buon cuore. Voglio aiutare le persone, proprio come mi ha insegnato mia nonna. Peltier, 80 anni, è un attivista per i diritti dei nativi americani e leader dell'American Indian Movement, un movimento non violento nato nel 68 sulla falsa riga del movimento per i diritti civili dei neri. Da sempre impegnato in azioni militanti, Peltier partecipò alla lotta contro l'alcolismo, alla distribuzione del cibo e degli aiuti, alla creazione di programmi per l'autosufficienza, alla difesa della religione tradizionale e delle lingue indigene. Arrestato nel 1976, venne condannato per l'omicidio di due agenti dell'FBI, un caso controverso raccontato dal regista Michael Apted nel documentario narrato da Robert Redford, Incident at Oglala. I fatti risalgono all'estate del 75, quando due agenti dell'FBI vennero uccisi in un conflitto a fuoco nella riserva di Pine Ridge, dove stavano indagando. Il processo di Peltier ebbe luogo a Fargo, North Dakota, zona di allevatori ostili agli indiani. Non a caso la giuria era interamente composta da rappresentanti di questa categoria. Durante la sua detenzione, molti artisti hanno partecipato alla campagna per la sua liberazione, anche molti cantanti, musicisti. Una delle canzoni più celebri, legata a lui e alla sua lotta, è Freedom, dei Rage Against the Machine, per via del video che ne ricostruisce la vicenda. Non stupisce quindi che tra le prime reazioni di soddisfazione per il provvedimento di Biden ci sia quella di Tom Morello. Leonard Peltier torna a casa, ha scritto Tom Morello. Per quasi cinque decenni le organizzazioni per i diritti umani, gli attivisti nativi americani, la gente comune e band come i Rage Against the Machine hanno fatto pressione affinché il prigioniero politico Leonard Peltier fosse rilasciato. Col passare degli anni Leonard è diventato un amico e sono felice che, ottantenne e in cattive condizioni di salute, possa passare gli ultimi anni di vita con la famiglia e gli amici. In passato hanno dedicato canzoni a Peltier anche Robbie Robertson, che abbiamo in sottofondo, le Indigo Girl e ovviamente John Trudell e Steve Van Zandt. Tra le dichiarazioni di soddisfazione per la notizia non poteva mancare quella di Roger Waters, che ha postato su Instagram un breve video parlando della cosa bella accaduta ieri, nell'ultimo tremendo giorno di Biden, nel primo tremendo giorno di Trump. My case was separated and I was found guilty before a jury of non-Indian people. The prosecutor stated that they did not know who killed their agents, nor did he know what participation Leonard Peltier may have played in it. But someone has to pay for the crime.
Febbraio, sotto il segno delle persone che difendono i diritti umani, andiamo in Turchia.
In Turchia una delle personalità più insigni nel campo della medicina legale è la professoressa Sevlem Kuruç Finkanç. Ha avuto una serie di vicende giudiziarie molto lunghe nel corso degli anni. E, l'ultimo arresto risaliva all'ottobre del 2022. È una persona molto nota come esperta di medicina legale, aveva fatto un'intervista a una testata estera chiedendo che ci fosse un'indagine indipendente su quello che si vociferava, cioè l'uso da parte dell'esercito turco di armi chimiche contro una postazione del PKK in Iraq. All'epoca era il 22, il PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, era ancora attivo anche dal punto di vista militare. 26 ottobre 22 all'arresto, condannata per denigrazione dello Stato turco, e è stata assolta dall'accusa dopo due anni e quattro mesi di processo il 20 febbraio dello scorso anno.
Rimaniamo in Turchia, lei è stata assolta, ma ricordiamo che ci sono ancora decine di persone che difendono i diritti umani che sono ancora sotto processo.
Sì, sono tantissime. Cito Osman Kavala perché è uno dei più noti, ma c'è anche l'ex sindaco di Istanbul, ci sono intellettuali, scrittori, parlamentari. In Turchia c'è un codice penale che criminalizza l'espressione del dissenso pacifico, questo articolo 301 su denigrare lo Stato turco, che vuol dire praticamente tutto. C'è una legge antiterrorismo che viene applicata in modo disinvolto e assolutamente ampio e generico, quindi sono numerosissimi prigionieri ancora in carcere e proprio queste buone notizie non devono farci capire che il problema è risolto perché ce n'era una in carcere, ora è fuori e quindi smettiamo di occuparci della Turchia, al contrario dobbiamo ricordare tutti quelli che stanno ancora dentro.
Andiamo nel mese di marzo 2025. Ecco Riccardo, noi in Esteri in questi anni ti abbiamo spesso intervistato sulle derive dittatoriali di Rodrigo Duterte, l'ex presidente delle Filippine. E poi a marzo è arrivata la buona notizia.
Duterte attualmente è sotto processo alla Corte Penale Internazionale per un'accusa di crimini contro l'umanità consistente in quella che lui aveva definito la guerra alla droga, che nel giro di 6-7 anni, tra il 2016 e il 2022, aveva causato l'uccisione di migliaia di persone. Attenzione, non grandi trafficanti, ma forse consumatori, forse piccoli spacciatori, dico forse perché poi in realtà 8.000 pare le vittime, si è trattata di una pulizia sociale ai danni di persone povere e marginalizzate. E quando dico che la Corte Penale Internazionale, se viene lasciata lavorare, funziona, è bastato che cambiasse il governo nelle Filippine e Duterte è stato arrestato. Lo stesso Duterte che una volta che era stato raggiunto dal mandato di cattura aveva fatto il furbo, dicendo ok, adesso le Filippine escono dalla Corte Penale Internazionale. E il procuratore gli aveva detto, occhio, intanto deve passare un anno da quando l'hai detto, e noi stabiliamo che le indagini arrivano fino al giorno prima in cui l'hai detto. E questo è il risultato.
98 prigionieri politici palestinesi sono morti negli ultimi 2 anni, questo è il dato più alto degli ultimi decenni di decessi tra i palestinesi rinchiusi nelle carceri israeliane. E come se non bastasse, questo governo d'estrema destra, e in particolare il ministro Ben-Gvir, vorrebbe la pena di morte per i carcerati palestinesi tramite una legge che si sta discutendo alla Knesset. Nonostante tutto questo, ad aprile è arrivata una bellissima notizia, ossia il ritorno alla vita di un minore.
Dall'interno di Israele, riguardo alle persone detenute palestinesi, dovevamo trovarla, per fortuna l'abbiamo trovata ed è importante perché riguarda una persona che nelle prigioni israeliane ha rischiato la vita e ha compromesso la sua salute mentale. Si tratta di Ahmad Manasra, un ragazzino arrestato nel 2016 quando aveva 13 anni. Con un'accusa di tentato omicidio, un tentato accoltellamento, nonostante le prove che non vi avesse preso parte, questo spiega il senso dell'arbitrarietà della legislazione antiterrorismo in Israele e spiega ancora di più quanto possa essere folle l'idea di applicare la pena di morte di fatto per le persone palestinesi. E di questo si sta discutendo con, l'hai citato, no? Il ministro Ben-Gvir che va in giro a offrire pasticcini. Ogni volta che alla Knesset passa in prima votazione, adesso poi ci sarà la seconda, questa proposta. Ma tornando a Ahmad Manasra, ha passato 10 anni durissimi in prigione, di cui 2 in isolamento, con questa accusa e questa condanna, anzi a 12 anni, poi ridotti a 9 e mezzo per tentato omicidio. E questa è una campagna che è durata 10 anni di fatto, 10 anni e il 10 aprile, dopo che tante richieste di scarcerazione erano state respinte, quest'ultima, finalmente è stata accolta.
È stata una campagna di Amnesty?
No, è stata una campagna di tanti e di tante, di Amnesty sì, ma anche delle organizzazioni palestinesi per i diritti umani, delle organizzazioni israeliane per i diritti umani. È stata una campagna che ha coinvolto anche professionisti medici che hanno ricordato come l'isolamento prolungato, qui si parla di 2 anni, nei confronti di una persona oltretutto minorenne provoca danni di lungo periodo alla salute mentale e quindi Le richieste di scarcerazione si basavano non tanto sulla sproporzionalità della condanna a fronte di un reato cui non aveva preso parte, ma anche sulle ragioni umanitarie e mediche legate all'isolamento di questo ragazzino.
Maggio, sotto il segno della lotta contro la pena di morte negli Stati Uniti, in particolare nell'America di Donald Trump.
Il 2025 è stato un anno terribile, poi ovviamente facendo le dovute proporzioni, perché in Iran i calcoli li stiamo ancora facendo, ma probabilmente siamo arrivati intorno alle 2000 esecuzioni. In Arabia Saudita ogni anno si batte il record, e nel 2025 sono state 350 più o meno. Negli Stati Uniti il numero di 47 non si toccava dal 2009. Qui c'è un effetto Trump evidente, perché la pena di morte è sì di competenza dei singoli stati, ma uno dei primi decreti di Trump, appena insediato alla Casa Bianca, è stato quello di incentivare e direi proprio istigare le procure degli stati a lavorare in favore della pena di morte. Addirittura ha minacciato di fare emettere condanne a morte nei confronti di 4 dei 37 condannati a morte da Biden. Questo in base al principio, che è molto discutibile, che la giurisdizione statale e quella federale non sono confliggenti ma diverse, per cui una persona che ha ricevuto una sentenza a livello federale può essere riprocessata a livello statale e anche condannata a morte. Ma ci sono state anche buone notizie, come quella che è arrivata dallo Stato dello Utah, dove il 19 maggio la Corte Suprema ha ordinato un nuovo processo nei confronti di un condannato a morte, Douglas Stewart, che aveva ricevuto la sentenza capitale nel 1985. Un processo, come molti altri, che si è basato su una confessione storta sotto pressione dopo lunghi interrogatori. Non c'erano prove materiali e la giuria era stata convinta a esprimersi per la colpevolezza. Ricordo che nel processo che riguarda la pena di morte c'è una giuria di 12 persone, in alcuni stati occorre l'unanimità, in altri bastano 8 giurati su 12 che siano a favore, che raccomandino la pena di morte, il giudice normalmente dà loro ragione. Succede persino che quando la giuria è contro la pena di morte, il giudice fa il cosiddetto override, cioè scavalca la giuria e si esprime per la pena di morte. Nel caso di Stewart, nello Utah, ci sarà un nuovo processo che mi auguro terminerà con una condanna diversa. Can't stay the same, think that everything gonna change around you. Brothers and sisters, not too far down the wrong road to turn around. Brothers and sisters, gotta find a way not to fade away. Brothers and sisters, brothers and sisters. Brothers and sisters, so be strong for each other, brothers and sisters.
From God, brothers and sisters, something's got- to give, something's got to give.
Quando si tratta della violazione dei diritti umani per i difensori dei diritti umani, si può anche fare una divisione tra paesi dove latita la democrazia e paesi democratici nel senso compiuto della parola. Invece, per quanto riguarda la violenza contro le donne, questo confine svanisce, perché la buona notizia nel mese di giugno arriva dalla Norvegia e non da un paese dove vige una dittatura.
Ne sono arrivate diverse e poi vedremo dopo anche, sempre per quanto riguarda l'Europa, dalla Francia, non dall'Italia, però il tema è comune, è quello di adeguare i codici penali dei singoli stati europei alla Convenzione di Istanbul, la convenzione che prende il nome dalla città turca in cui viene sottoscritta, che è la Convenzione del Consiglio d'Europa per l'eliminazione della violenza domestica e di altre forme di violenza nei confronti delle donne. Questa convenzione dice una cosa molto chiara: le norme interne sul reato di stupro devono essere basate sul principio del consenso, ovvero dell'assenza del consenso, cioè quando manca il consenso libero, attuale, informato e irreversibile, una relazione sessuale priva di tale condizione è stupro e basta, non c'è da arzigogolarci sopra. E in tutti i paesi in cui Amnesty International è presente, ha accompagnato i movimenti per i diritti delle donne in queste campagne spesso lunghe, che in Norvegia il 6 giugno hanno avuto un successo, perché il Parlamento ha emendato l'articolo 291 del codice penale con una maggioranza di 91 contro 12, insomma, quindi. E dice esattamente questo ora: il rapporto sessuale con una persona che né con le parole né con i fatti ha espresso il consenso deve essere punito come stupro, aggiungendo con una pena fino a 6 anni. Quindi, bene così, la Norvegia si è adeguata.
Sempre per quanto riguarda le questioni di genere, andiamo in Afghanistan. Possiamo dire, nonostante tutto, nel mese di luglio è arrivata una buona notizia.
E di nuovo lo ripeto, questo è un po' il mio pallino, lo sarà anche quest'anno. La giustizia internazionale non è un ostacolo, non è un problema, ma è la soluzione. Ed è quello strumento che abbiamo a disposizione per incrinare quel sistema dell'impunità. E allora quello che ha fatto l'8 luglio la Camera preprocessuale della Corte ha emesso dei mandati di cattura, questi adesso devono essere confermati, ma con ogni probabilità lo saranno, nei confronti del numero uno e del capo del potere giudiziario dei talebani, che come sappiamo il 15 agosto 21 sono tornati al potere. E quindi Aibatullah Akhundzada e Abdullah Hakim Haqqani, che sono appunto la guida suprema e il capo della magistratura, saranno raggiunti da un mandato di cattura quando verrà emesso per un crimine che è incontestabile, cioè persecuzione di genere. Quello che le attiviste afghane per i diritti umani chiedono, e Amnesty International è d'accordissimo, che venga qualificato come apartheid di genere, perché lo definirebbe meglio, cioè un sistema di leggi, prassi, decreti, ordinanze, eccetera, eccetera, che separa una società in due sulla base del genere. Gli uomini hanno il potere, le donne hanno forse un unico diritto, ancora quello di respirare.
E sulle donne afghane sentiamo Laura Capone, che ha presentato in esteri il suo podcast Le ultime dottoresse dell'Afghanistan.
adesso le dottoresse possono ancora esercitare il loro lavoro, è uno dei pochi mestieri che i talebani, dopo aver emesso una serie di decreti draconiani contro le donne ancora appunto è permesso fare il medico, è permesso fare l'infermiera, ma non è più permesso diventarlo. Quello che è successo nel terremoto dello scorso agosto è un simbolo. Molte donne sono addirittura rimaste sotto le macerie perché molti uomini si sono rifiutati di toccarle. Molte donne non sono state curate perché mancavano dottoresse donne, infermiere donne, i loro tutor hanno rifiutato che gli uomini le potessero curare dalle ferite, delle macerie del terremoto.
Le donne che hai incontrato sono rassegnate, sono combattive, continuano a lottare per i loro diritti?
Continuano a lottare facendo quello che possono. La mia impressione è stata che fondamentalmente in pochi ormai chiedono loro come stanno e come se la cavano. Molte dottoresse hanno scelto di restare, non sono andate via. Tra l'altro adesso lasciare l'Afghanistan è difficilissimo, l'Iran ha rimpatriato migliaia di afghani e così il Pakistan, quindi resistono e lavorano ed è l'unica cosa che possono fare. Con la paura però che questi decreti dei talebani che continuano progressivamente a restringere sempre di più la libertà delle donne un giorno possano toccare anche loro, fanno veramente quello che possono. Mi viene in mente la storia della ginecologa Diana, una cittadina del Panjshir che ho visitato, che ha appena 30 anni, è diventata primaria e lei fronteggia una delle catastrofi umanitarie più grandi dell'Afghanistan, che è la mortalità delle donne che partoriscono, che in Afghanistan è altissima. Lei si ritrova spesso delle persone, delle donne che non si sono mai curate, non sono mai andate da un medico, arrivano in ospedale che ormai sono in condizioni gravissime e lei fa quello che può sapendo che tutto il sistema sanitario afghano tra l'altro è stato colpito recentemente anche dai tagli dell'USAID fatti da Donald Trump, tutto il sistema sanitario collasso e la cultura e le regole dei talebani rendono sempre più difficile la cura delle donne, quindi lei fa quello che può, quando arriva in ospedale tenta sempre di salvarle anche se appunto sa che tutto ciò che lei vede tutti i giorni può, diciamo, aggiustarne solo un pezzo ed è il pezzo finale, il pezzo in cui le donne magari malnutrite, magari senza aver avuto nessuna visita nei 9 mesi della gravidanza, arrivano in condizioni drammatiche con delle emorragie enormi e lei prova a fare la sua parte in un sistema in cui manca tutto.
Il titolo del mese di agosto è La terra restituita ai legittimi proprietari. Siamo in Canada.
Vabbè, in Canada c'è un movimento di attivismo per i diritti umani, che poi sono diritti culturali, linguistici, ma anche economici e sociali, da parte delle nazioni prime, dei popoli nativi, che in alcuni casi rivendica territori strappati, a loro dire illegalmente, dallo Stato del Canada. In altri si batte contro gasdotti, oleodotti, altro ancora che trivelle e cose varie che stanno devastando i loro ecosistemi, il loro stile di vita, eccetera. E questa storia, che risale al 27 agosto, ci parla di una lotta che di generazione in generazione è durata 170 anni, l'ha condotta una delle nazioni prime del Canada, uno dei popoli nativi, i Saugeen, e hanno recuperato la parte di una spiaggia, quello che adesso è lo stato dell'Ontario, che appunto 170 anni fa era stata esclusa sulla base della compilazione di mappe, io immagino volutamente errate, è stata esclusa dal territorio di questo gruppo nativo Saugeen.
Per i nativi non solo in Canada, negli Stati Uniti, ovunque, anche un chilometro quadrato ha un significato ben oltre quel pezzo di terra, spesso è legato anche alla loro cultura, alla loro religione.
Esatto, adesso non c'entra con le buone notizie, però per dire, è una battaglia veramente globale, perché i Sami, il popolo nativo Sami in Norvegia, a proposito di chilometri quadrati o anche metri quadri, stanno lottando contro, uno dice l'energia verde, ottimo, stanno lottando perché il loro territorio sarà devastato da pali per l'eolico, e questi pali vogliono dire che tu hai come stile di vita quello di portare le renne al pascolo, e in un panorama pieno di pali dell'eolico le renne al pascolo non le porti più.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas,
Il volto della resistenza egiziana è quella di Ala Abdel Fattah, ingiustamente condannato e incarcerato dal regime di Assisi fino alla buona notizia arrivata a settembre. A Radio Polare abbiamo parlato spesso di Ala, e questo grazie a Marina Petrillo.
Nel caso particolare di Ala Abdel Fattah, che sicuramente è il più luminoso per straordinari motivi che si possono capire per finalmente leggendo questo libro pubblicato da Hopeful Monster e tradotto direttamente dall'arabo, mentre noi abbiamo sempre in questi anni tradotto i suoi scritti, diciamo, clandestinamente in varie lingue, partendo dalla traduzione inglese che sua zia, la scrittrice Ahdaf Soif, faceva dall'arabo verso l'inglese. Mi sembra di conoscerlo, diciamo, perché sono comunque sempre in contatto con la sua famiglia, anche se non lo conosco personalmente, e perché ho lavorato tanto sui suoi scritti. E devo dire, molti in realtà sono liberi, ma sono nella diaspora, cioè sono liberi perché sono fuggiti. Fuggire vuol dire, e credo che sia una cosa che noi non riusciamo neanche a immaginare, no? Stando qui, immaginate di alzarvi una mattina nella vostra vita normale, sentire alla radio, sto parlando dell'esempio di Ganzir, che è forse uno dei più grandi artisti della rivoluzione egiziana che oggi vive negli Stati Uniti, sentire alla radio che stanno parlando di te come una spia dei Fratelli Musulmani nello stesso momento in cui i Fratelli Musulmani vengono dichiarati un'organizzazione terroristica, e capisci che ti hanno fregato, cioè che c'è qualcosa d'ora in poi che ti stanno puntando un dito addosso e che non potrai più muoverti, né lavorare, né dipingere, né disegnare, né vedere la tua ragazza, né andare in giro con i tuoi compagni o andare da Orrei a bere una birra senza che qualcuno ti denunci o ti segnali alla polizia. Fai le valigie e lasci tutto quello che hai, dalle opere che hai fatto fino a quel momento, al tuo appartamento, i tuoi amici, la tua ragazza, il tuo conto in banca. Non porti via nulla, non dici niente ai tuoi genitori, parti e non torni mai più. Questo è il destino di migliaia di giovani che hanno partecipato alla rivoluzione egiziana, che si considerano fortunati e che tra l'altro si tormentano per i sensi di colpa, per essersene andati, perché gli altri sono appunto in prigione.
Beh, Alà io lo considero un patrimonio della nostra umanità, cioè da parte della comunità di chi difende i diritti umani con l'attivismo, col giornalismo, quindi ricordo molto bene il lavoro di Marina. E qui c'è la buona notizia nella buona notizia, nel senso che il 22 settembre, dopo questa campagna pazzesca durata per anni, che ha visto la mamma Laila Swade rischiare la vita per due volte con uno sciopero della fame durato 150 giorni, a cui hanno partecipato in maniera solidaria tantissime persone anche in Italia, poi lo stesso Alà in carcere ha scioperato per più volte. Il 22 settembre il presidente egiziano Al-Sisi gli ha dato, vorrei dire, è stato costretto a dargli la grazia. E il 26 dicembre, quindi neanche una settimana fa, dopo che era stato rimosso il divieto di viaggio, Alà ha potuto finalmente, dopo anni e anni, riunirsi con la sua famiglia a Londra, lui ha anche passaporto britannico, e rivedere il figlio che nel frattempo era cresciuto, neanche si riconoscevano l'uno con l'altro, e le foto di Alà che riabbraccia il figlio, le sorelle, la mamma, io penso siano tra le foto più belle non solo di quest'anno, ma direi degli ultimi anni, almeno degli ultimi sei, già che Alà era entrato l'ultima volta in carcere nel 19 e ne è uscito soltanto nel settembre dello scorso anno.
La famiglia di Alà è una famiglia di attivisti, quindi da questo punto di vista, tra virgolette, è un figlio d'arte.
Eh sì, io non so cosa farà il figlioletto che è poco più che decenni adesso, ma ho la sensazione che proseguirà la tradizione. Ora noi dobbiamo gioire per il fatto che Alà è libero, è riunito con la famiglia, però è stato costretto all'esilio, quindi combattere per i diritti umani è una scelta che comporta un prezzo molto alto. A un certo punto sei costretto a decidere se combatterla dal paese in cui vivi, che è diventato una prigione in cui ci finisci dentro, o combatterla da fuori. L'ideale sarebbe lavorare da dentro in un paese che non ti manda in prigione. Quindi io spero che questo sarà il futuro di questa famiglia meravigliosa di difensori e difensore dei diritti umani.
Thank you.
ottobre, così come la Norvegia che avevamo raccontato prima, anche la Francia si è unita ai paesi che definiscono lo stupro basandosi sul consenso.
Non voglio ripetere quello che ho detto prima per la Norvegia, lo sintetizzo. C'è una convenzione del Consiglio d'Europa che dice che i codici penali degli stati che l'hanno ratificata devono ispirarsi, per quanto riguarda il reato di stupro, al criterio del consenso, per cui quando è no è uno stupro e soltanto quando è sì è un rapporto sessuale lecito, perché è basato sul consenso, basato sulla volontà. E la Francia il 29 ottobre ha dato l'ultimo voto favorevole al Senato, c'era stato 6 giorni prima all'Assemblea Nazionale, cioè l'equivalente della Camera, a un testo di legge che ha introdotto la definizione di stupro basata sul consenso. Così con la Francia, tra Stati membri dell'Unione Europea e non, sono 21 gli Stati europei che hanno adeguato la propria legislazione alla Convenzione di Istanbul. Avrebbe potuto farlo l'Italia il 25 novembre, se non che, come sappiamo, alla Camera è andato tutto liscio e al Senato invece no, ci si è impantanati con un rinvio di mesi che io sinceramente non so se a cosa porterà.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Un peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
Novembre la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato la Polonia per aver negato l'aborto a una donna in gravi difficoltà. Potrebbe essere il punto di non ritorno per riformare le leggi restrittive in tutta la regione.
È una buona notizia che riguarda una vicenda molto dolorosa di una donna che era incinta e che in base alla legislazione vigente in Polonia, nonostante fosse stata diagnosticata una malformazione letale, non ha potuto abortire all'interno del suo paese, è stata costretta a viaggiare all'estero e ha denunciato attraverso i suoi avvocati lo Stato polacco alla Corte Europea dei Diritti Umani per i danni, diciamo, alla salute fisica e mentale che questa situazione aveva causato. Il 13 novembre la Corte Europea dei Diritti Umani, che è l'organo di giustizia del Consiglio d'Europa, ha detto che lo Stato polacco ha violato effettivamente i diritti di questa donna. Quindi speriamo che da un lato questa sentenza, dall'altro, 2 settimane fa, mi pare, il Parlamento europeo a larga maggioranza ha votato per il diritto a un aborto libero, sicuro, gratuito. Speriamo che in Polonia la situazione cambi. Certo, tradizione, religione rendono molto dura la campagna, però alla fine qualcosa io spero che succederà.
Chiudiamo l'anno 2025 con la Libia, un paese monitorato dalle ONG italiane perché è vicino e sulla trasponda dello stesso mare.
E qui vicino l'Italia è coinvolta mani e piedi perché, come è noto, all'inizio dello scorso novembre è stato nuovamente rinnovato il memorandum del 2017, ricordiamo sempre il peccato originale, ministro dell'interno dell'epoca Minniti, che ha di fatto esternalizzato, affidando a una cosiddetta guardia costiera, che è una nostra creazione, gli abbiamo dato attrezzature, barche per andare a riprendere, intercettare in mare e fare il lavoro sporco al posto dell'Italia, che per questo era stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani. E quindi questo memorandum ha fatto poi anche un'altra vittima, torno qui sulla giustizia internazionale, perché come è noto un anno fa, più o meno di questi tempi, era in realtà gennaio inoltrato, l'Italia ha avuto l'opportunità di mostrare che intende onorare i suoi impegni per la giustizia internazionale. C'era un ricercato libico, noto al Masri, arrestato dalla polizia a Torino, e l'Italia, anziché consegnarlo alla Corte Penale Internazionale, come era obbligato a fare, l'ha rimandato in Libia con un aereo di Stato. E io ho scelto questa buona notizia a dicembre perché spiega come invece si può collaborare, non solo si può, si deve collaborare con la Corte Penale Internazionale. E lo Stato che ha dato una lezione all'Italia è stata la Germania, perché il 1 dicembre un collega di Al-Masri, cioè un altro libico responsabile delle prigioni dove stanno i migranti, in questo caso quello di Mitiga, era stato arrestato il 16 luglio, anche lui aveva un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, e la Germania lo ha tenuto in carcere, ha fatto le sue verifiche e il 1 dicembre, come avrebbe dovuto fare l'Italia con Al-Masri, lo ha trasferito all'AIA, alla Corte Penale Internazionale, che ora lo processerà. Quindi Germania batte Italia in questo caso, uso questa metafora calcistica per dire che insomma ha vinto chi si comporta bene.
Prima di chiudere questa chiacchierata con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia, le abbiamo chiesto quali sono le previsioni e le speranze di Amnesty per il 2026. Ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon anno nuovo.
Dovrebbe essere l'anno in cui vorremmo che vincesse l'umanità, anziché i più forti, perché quello che abbiamo visto nel 2025 è stato rovesciare un paradigma, anzi due. Non sono più i diritti umani, ma il diritto del più forte. E quello slogan "non c'è pace senza giustizia" è stato mutilato perché manca la congiunzione non iniziale.